su radiazione.info e noi a nostra volta siamo in collegamento con un compagno del movimento milanese, con Luigi, che appunto abbiamo chiesto insomma di poter intervenire alla nostra trasmissione dedicata alla situazione in Sud America, e in particolare insomma per poter approfondire quanto sta avvenendo ormai da qualche anno, in questo poi ultimo anno in maniera ancora più insomma accelerata, in Venezuela. Perché chiediamo proprio a Luigi di poter parlare con noi? Perché insomma è un compagno che ha vissuto per lungo tempo in Venezuela e che quindi insomma ha modo anche di svelarci qualche insomma le contraddizioni che insomma ha potuto sperimentare e vivere anche sulla sua pelle. Intanto insomma grazie di esserti collegato con noi.
Grazie a voi.
Oh, benissimo, allora aspetta che sto verificando che si senta un po' bene. E intanto direi che insomma iniziamo subito con la prima domanda che volevamo un po' porti, perché tu sai bene che la propaganda qua rispetto al Venezuela è martellante a tratti, no? Poi passa nel silenzio più totale, ma poi insomma ritorna martellante quando serve, descrivendo la situazione economica, cioè allo sfascio, tragica, eccetera, quindi anche un po' insomma con l'obiettivo di legittimare un intervento insomma da parte degli imperialisti, e anche per dimostrare come che oltre al sistema capitalista non è possibile trovare il benessere, no? Quindi secondo te insomma, anche che hai potuto vedere, magari avere notizie un po' di prima mano, è propaganda? C'è qualcosa che effettivamente, cioè la situazione è effettivamente insomma grave? Che idea ti sei fatto?
La situazione economica del paese è fortemente deteriorata da partire dal 2015, diciamo, quindi sì, io direi che si può dire che c'è una forte situazione di difficoltà di reperire alimenti, ma diciamo che rispetto alla regione la situazione più difficile ora non è il Venezuela. La propaganda sta, secondo me, nel mettere l'accento sul fatto che in Venezuela c'è una situazione difficile e poi invece non parlare di altre situazioni come Haiti o il Centro America. Ecco, in quello c'è la propaganda. Certo, diciamo che il reperimento in base al salario di cui uno dispone di medicine e cibo ora in Venezuela è molto più difficile che nel 2015. Tenete presente che con il salario con cui io vivevo fino al 2015 tranquillamente in Venezuela, che era il salario di un dipendente pubblico, ora uno si può permettere di comprare in Venezuela solo 3 pacchetti di sigarette col salario di un mese.
Quindi c'è effettivamente una situazione di crisi economica pesante, e è dovuta a quali meccanismi? Cioè, allora, qual è l'origine?
Allora, l'origine secondo me è finanziaria, nel senso che c'è una grossa morsa internazionale attorno al Venezuela. Direi, azzarderei dire che è una nuova forma di fare l'embargo a un paese. Cioè, noi secondo me dobbiamo rapportarci alla situazione del Venezuela attuale pensando un po' a quello che è stato l'accerchiamento che ha vissuto Cuba per anni, con tutto che il processo rivoluzionario in Cuba e quello venezuelano sono venuti in due momenti storici diversi, hanno caratteristiche molto diverse, ma diciamo dal punto di vista dell'imperialismo la morsa che gli Stati Uniti ha messo in piedi contro il Venezuela è una stretta forte, io chiamerei un nuovo embargo. Quindi dall'esterno non possono arrivare medicine o cibo, e poi all'interno gli Stati Uniti fomentano corruzione, contrabbando, tanto che questo da sempre, da prima di questi 5 anni, molti dei prodotti sovvenzionati dallo Stato, quindi a un prezzo bassissimo, un prezzo accessibile per un dipendente pubblico, non li trovi in Venezuela, ma se attraversi la frontiera vai in Colombia li trovi tutti lì, perché c'è qualcuno che dalla Colombia li paga in dollari e quindi crea un metabolismo di dove si alimenta poi alla fine la corruzione.
Sì, tra l'altro proprio c'era anche un il caso del petrolio, no? Che cioè la benzina viene di fatto trafugata e portata in Colombia a prezzi stracciati.
Ed è stato dimostrato che le società, giusto al di là della frontiera, che prendono questa benzina e la pagano in dollari, sono società legate all'ex presidente colombiano, nonché paramilitare Álvaro Uribe Vélez, che è proprietario giustamente delle società che fanno il contrabbando con i prodotti calmierati dallo Stato venezuelano.
Quindi si crea praticamente un circolo vizioso per cui più magari anche lo Stato cerca di intervenire, addirittura più poi si crea la crisi in qualche maniera.
Sì. Perché da qua noi non vediamo, diciamo, i tentativi che lo Stato fa di modificare la situazione. Ad esempio ci sono state varie misure che sono state annunciate negli anni passati, quella del prezzo giusto, di stabilire quali sono i prezzi per i prodotti alimentari che devono essere accessibili da tutti e tutto quanto. Però poi nella realtà il gioco del sabotaggio imperialista fa in modo che ogni misura che il governo adotta deve essere sovvertita attraverso una manovra di accerchiamento politico, finanziario, su molti livelli.
Quindi tu che insomma hai vissuto per 8 anni in Venezuela, poi sei tornato prima che le contraddizioni con gli Stati Uniti diventassero così esplosive, ma poi insomma hai avuto modo anche di ritornare in seguito e anche nell'ultimo anno in particolare. Hai potuto quindi notare, vedere un cambiamento della vita quotidiana della gente da un punto di vista sia economico che sociale, proprio anche riferendosi a quello che ci hai descritto ora?
Sì, io l'ho visto proprio andando a trovare i miei colleghi. Io ho vissuto lì per 8 anni fino al 2015, poi sono tornato a vivere qua. E ogni anno, 2016, 2017, 2019... 2018 ho saltato, però insomma ogni anno più o meno torno, vado a visitare i colleghi, amici e tutto quanto. Adesso negli ultimi due viaggi, soprattutto in questo ultimo, ho visto proprio che anche i miei stessi colleghi erano in situazione di vulnerabilità sociale molto forte, cioè di forti difficoltà. Ribadisco che non è la situazione che è sociale disastrosa, l'emergenza umanitaria che è presente in Haiti, dove il governo haitiano è amico del governo italiano. È una situazione dove se il governo venezuelano, se lo Stato venezuelano fosse lasciato in pace, ci sarebbe probabilmente accessibilità ai prodotti a tutti. Quindi io sono convinto che è proprio l'agente esterno che crea questa situazione. Però sì, c'è una situazione di decadimento anche delle strutture pubbliche, nel senso che poi la gente per poter vivere, sopravvivere, con quello che dicevo prima rispetto al fatto che un salario di un mese compra 3 pacchetti di sigarette, anche tutti sono costretti a fare 2-3 lavori, lavorare in nero, da remoto, prendendo soldi in dollari, in euro, perché il gioco è tutto, la mossa finanziaria passa attraverso il fatto che la svalutazione continua del bolivar della moneta locale. Quindi là i colleghi adesso si sono trasferiti a lavorare in Cile. Il Cile ha fatto incetta di tecnici informatici dello Stato venezuelano e il ministro delle attività produttive cileno ha anche detto grazie al Venezuela per aver formato questi tanti tecnici che adesso sono così importanti per l'attività di digitalizzazione dello Stato cileno, per dire una cosa che proprio è venuta fuori anche sui giornali. Per cui diciamo proprio che sì, quelli che sono rimasti devono fare 2, 3, 4 lavori. Oramai nelle piattaforme di lavoro da remoto per gli informatici, ad esempio, il costo del lavoro di un tecnico venezuelano informatico è concorrente rispetto a quello di un tecnico informatico indiano. Quindi diciamo che molti dei servizi Amazon informatici sono stati fatti da tecnici venezuelani perché prendevano meno degli altri. In generale tutti devono fare più lavori di prima e quindi questo poi fa deperire tutta una serie di cose, le strutture dello Stato, le strutture del settore pubblico, il rifacimento delle autostrade, la sicurezza di ponti. Quindi sì, vedi un deterioramento della società, no? Però di una società che è stata molto florida. Io finché nel 2011-2012 si vedeva benissimo, si vedeva con il tuo proprio salario, anche nel settore pubblico si vedeva benissimo, quindi è stata una cosa proprio repentina per tutti 5 anni.
Sì, certo, tra l'altro poi no, prima di collegarci con te stavamo parlando della situazione proprio in Honduras, dove viene descritto appunto come una situazione di crisi economica mostruosa dovuta al liberismo sfrenato del governo filo Yankee, e chiaramente la gente in piazza incazzata ovviamente, ma sui nostri giornali tutto questo ovviamente non viene menzionato, e non viene certo menzionata la crisi economica che vivono lì. Invece, per ragioni ben chiare, di cui insomma che conosciamo anche noi sulla nostra pelle. Mentre invece rispetto al Venezuela, no, la volontà è proprio anche di rappresentare il fatto che non c'è un sistema alternativo al capitalismo, e questo penso che sia uno degli aspetti per i media mainstream nostrani principale. E sempre un po' rimanendo sul tema, insomma, volevo insomma anche parlare con te, perché reinseriamo questi attacchi, questo accerchiamento economico nei piani di attacco ovviamente da parte degli imperialisti statunitensi contro il Venezuela. Un attacco che abbiamo avuto modo insomma di vedere riproposto negli ultimi anni, no? Nell'ultimo anno in particolare, con una cadenza frequentissima, no? Cioè, pensiamo a Guaidó, ma prima insomma ancora. Quindi, perché secondo te qual è il motivo per cui questo piano per il Trump di adesso e per i presidenti precedenti non va in porto?
Perché rispondere questo a questo è molto complesso, anche perché ne siamo immersi, quindi tante diciamo cose strane che uno spiega ma poi capirà meglio più avanti, adesso non siamo molto sicuri, no? E quindi è molto difficile, però io direi intanto negli anni è stata presa un'abitudine alla mobilitazione, cioè che la mobilitazione cambia le cose, e poi va detto che poi ci sono fatti storici che i popoli e le loro avanguardie non dimenticano mai, e ne è successo uno grosso, il fatto storico in Venezuela. È stata la prima volta nel 2002, quando hanno fatto il colpo di Stato contro Chavez, che un colpo di Stato propiziato dagli Stati Uniti viene sovvertito in 3 giorni. Non era mai stato sovvertito nessun colpo di Stato. Allora il popolo si ricorda e mantiene i propri strumenti per portare avanti i suoi obiettivi e per difenderli. E quindi se parliamo del Venezuela parliamo di un tentativo di colpo di Stato almeno all'anno dal 2002 in avanti. Ecco, ad ogni tentativo di colpo di Stato c'è stata sia un'azione intelligente secondo me e non troppo repressiva, al di là di quello che dicono qua, non troppo repressiva ma intelligente, attenta, osservatrice delle dinamiche che si formano all'interno dell'opposizione, quindi senza troppo intervenire disinnescando, e poi un uso sapiente della piazza. Ecco, diciamo che in generale io ci tengo a dirlo, che io non credo nel voto come elemento importante per la trasformazione storica delle società, quindi io non avrei nessuna diciamo necessità di poter di schierarmi dalla parte del governo o contro il governo. Diciamo che sul Venezuela va fatta un'operazione verità, e quindi quando io sembra che magari posso stare dicendo il governo, io sto solamente dicendo quello che io considero. Ecco, sono stati questa cosa che dicono che c'è un'eccessiva repressione contro l'opposizione venezuelana, non è vera. Non è vera, e lo dico non per difendere Maduro o Chavez, non è vera perché io non l'ho vista, e perché ho visto direttamente, perché è successo proprio vicino a casa mia, ad esempio nel 2014, quando Leopoldo Loc che adesso doveva essere in galera, ma è riuscito a scappare, grazie a Guaidó, ha propiziato un tentativo di colpo di Stato nel 2014 che non è andato bene giusto nei giorni successivi, ma che poi ha generato 3 mesi di violenze e 100 morti almeno. E quindi diciamo che quando ci sono i tentativi di colpo di Stato in Venezuela, al di là del fatto che qua ci dicono repressione brutale contro gli oppositori, hanno molto spazio, gli viene fatto fare quasi qualunque cosa, anche troppo, nel senso che molti settori di sinistra se la mettono col governo perché troppo li lascia fare, no? Ma lasciandogli fare disinnesca già il tentativo golpista, no? Di creare un'idea che il governo sia eccessivamente violento. Quindi se vedete bene, gli episodi di cui anche si accusa con la propaganda alla fine non sono un granché. Questo ultimo di questi ultimi giorni, ecco, sì, qua la propaganda ha fatto opere di omissione, nel senso questo ex appartenente alla marina militare venezuelana, ma da 10 anni che non faceva parte della marina militare venezuelana, che in questo ultimo recente tentativo di colpo di Stato è stato beccato e poi qualche giorno dopo è morto durante l'udienza per direttissima. E quindi questo è successo proprio quando c'era l'alto commissario ONU, che era Bachelet, ex presidente del Cile, in Venezuela, casualmente, però è partita subito l'investigazione per capire chi sono i responsabili del fatto che lui possa essere stato male durante il processo, quindi si è ricevuto botte, così. Sono già stati messi in galera 2 carabinieri, Guardia Nazionale, si chiama là, che erano i responsabili della sua custodia. Quindi diciamo che questi tentativi generano violenza, clamore, ma vengono sempre disinnescati un po' da una gestione secondo me abbastanza attenta, che però lascia fare troppo, e un po' molto dalle mobilitazioni popolari che dal 2002 in avanti hanno disinnescato tutto questo.
Eh sì, decisamente. Ricordiamo, no, le foto che non vengono pubblicate dai media mainstream di queste piazze enormi a difesa, insomma, della... Sì,
poi aggiungerei che di questa persona che è morta durante il processo non fanno vedere il video invece in cui lui dice, preparando il colpo di Stato in una conference call con gente in Skype, non si vede proprio la sua faccia, dove dice... per il colpo di Stato prima dobbiamo ammazzare Maduro, poi la moglie, poi Dio starò capelli, quindi è chiaro chi è quella persona lì. Allora, omettendo qua sulla propaganda, qua omettendo solamente l'informazione, questa informazione, hai già dato un'idea stravolta, secondo me, rispetto a chi sono queste presunte vittime che ci vengono presentate qua come vittime, no? Prima era Leopoldo López, poi Guaidó, che non è una vittima neanche lui, no. E poi adesso questo qua.
Sì, lo stesso Guaidó, insomma, c'ha un pedigree, ne abbiamo parlato nell'altra puntata che avevamo dedicato al Venezuela, e insomma, cioè, non è certo il primo scappato di casa che passa per la strada, ecco, insomma, è un uomo ben conosciuto, insomma.
Una e neanche l'alto commissario per l'ONU, perché la Michelle Bachelet, anche se parente di qualcuno che è stato torturato dalla dittatura, lei stessa le leggi per reprimere i Mapuche, le leggi dell'84 di Pinochet per reprimere i Mapuche, quando lei era presidente, non le ha mai tolte. E noi sappiamo almeno di 20 casi conclamati di violazione dei diritti umani in Cile per queste leggi che sotto il governo Bachelet potevano continuare a, diciamo, essere applicate.
Eh sì, assolutamente. Anzi, rispetto a questo, insomma, invitiamo anche i nostri ascoltatori a sentire una trasmissione che avevamo fatto qualche mese fa con un'intervista proprio sulla questione dei Mapuche, che insomma, proprio rispetto a questa legge che tu stai citando, insomma, faceva un approfondimento, quindi è cosa risaputa, insomma, purtroppo, anche rispetto a questa vicenda che tra l'altro riguarda, per noi padovani, insomma, noi veneti, ci riguarda da vicino, visto, insomma, il Benetton è delle nostre parti, purtroppo.
Certo.
Anzi, tra l'altro, proprio qualche settimana fa c'è stata una manifestazione, insomma, di denuncia di fronte ai suoi, a uno dei suoi negozi qua in città. Ma insomma, ritornando un po' al Venezuela, che è il motivo, insomma, principale per cui ti abbiamo contattato, una delle notizie che sono emerse, anche insomma, se da un lato appunto sono quelle di cui ci parlavi prima, c'è anche una notizia dove vediamo una Germania che insomma invece rispetto a Maduro sembra aprire un po' degli spiragli, no? Quindi questo muro che avrebbe dovuto insomma stringersi intorno al Venezuela da una sponda all'altra dell'Atlantico sembra un po' avere delle crepe. Tu cosa ne pensi?
Ma io non sono uno che conosce nel dettaglio le questioni costituzionaliste, però nelle conversazioni con gente più preparata di me dell'ultimo viaggio in Venezuela mi hanno spiegato che non c'è più personaggio più incostituzionale che Guaidó, ma proprio anche come presidente del Parlamento venezuelano, perché quel Parlamento, quando l'ha nominato presidente, era già sotto commissariamento, un Parlamento sotto commissariamento per voto di scambio, no? Perché di questo stiamo parlando. L'opposizione venezuelana ha preso la maggioranza relativa del Parlamento venezuelano, voleva quella assoluta, ha provato a comprare un certo numero di deputati. Questi se la sono cantata e quindi il Tribunale Supremo di Giustizia ha messo sotto commissariamento il Parlamento venezuelano. Da lì in avanti tutto quello che delibera non vale, quindi Guaidó non vale. Allora un costituzionalista tedesco, no, è costretto a accettarlo. E poi l'apertura che l'allottizzazione in parti uguali delle risorse venezuelane verso il mondo, che è la politica di sovranità che hanno sempre fatto, ha creato aperture anche a governi, a stati come quello italiano, quello tedesco. Quindi io leggerei in questo, più che la questione costituzionalista, il fatto di avere degli interessi, di poter maturare degli interessi, che se cambia il governo e viene fuori un governo neoliberista che è appoggiato agli Stati Uniti, quei lotti lì spariscono e tutto il petrolio va agli Stati Uniti, quindi neanche gli altri operatori potrebbero, e hanno fatto investimenti, perché gli italiani hanno fatto investimenti in Venezuela. E anche i tedeschi hanno fatto parecchi investimenti in Venezuela, quindi diciamo che non ci sono amicizie, no? o scosse della coscienza dove la coscienza non c'è, ci sono degli interessi. In questi interessi però io li valuterei in cicli, nel senso che questo ciclo si può esaurire, perché una volta rivalorizzato quel capitale poi possono decidere da zero rispetto allo scenario che si presenta, no? Quindi non è per sempre.
Certo, poi secondo me si inserisce anche in un contesto in cui vediamo che i rapporti tra le due sponde insomma sono un po' in crisi, no? Specie proprio con la Germania, poi quindi insomma anche all'interno del blocco NATO con il cavalcare della crisi chiaramente insomma non ci si sta comodi come prima, no? Quindi forse anche in questo senso
diciamo che la Germania poi non aveva mai proprio, secondo me, riconosciuto questo, nel senso che c'era stato un pronunciamento di qualche politico, che come qua qualche politico prende la sua linea politica del suo partito e la dice, ma per le istituzioni costituzionali in senso di sostenere Guaidó io non l'ho mai sentito. C'è stata qualche presa di posizione politica dei tedeschi, ma di qualche partito che ha espresso la sua opinione, che riconosce lui vedere che Guaidó, cioè riconosce Guaidó, ma questo non vale nulla.
Certo. Senti, invece passando dall'altra parte della barricata, rispetto invece a quello che è il Venezuela nei confronti degli altri popoli dei sudamericani che sono in mobilitazione oggi, cioè cosa rappresenta per le mobilitazioni popolari che vediamo dall'Honduras al Cile, comunque insomma c'è una mobilitazione, cioè non, che magari non viene molto, non passa molto nei media, però insomma è anche molto forte in realtà. E cosa rappresenta il Venezuela, la resistenza del Venezuela contro progetti di egemonia imperialista statunitense?
Quelle esperienze sono tutte legate tra di loro, le esperienze di quelle che noi consideriamo nazioni, ma che nazioni non sono, nel senso che delle volte io sento proprio, voglio fare questo inciso, sento proprio questa applicazione di un concetto europeo di nazione e di Stato nel Sud America o da altre parti del mondo, dove non vale, il concetto di sovranità è tutto diverso, c'è l'imperialismo di mezzo, quella venezuelana è una borghesia oligarchica o nazionalista, ma sicuramente non è imperialista, invece qui abbiamo una borghesia imperialista in Italia, quindi la sovranità è un'altra cosa. Ecco, lì diciamo che comunque, anche considerando queste diverse nazioni come una comune comunità, perché la patria grande, la patria, il concetto di patria là è un concetto sudamericano, è un concetto di Venezuela o Colombia, così sono tutte legate le lotte nei territori vicini. Non sarebbe stato possibile questa ulteriore accelerazione aggressiva imperialista contro il Venezuela se non ci fosse stato quel passaggio che si è dato in Colombia con queste, diciamo, negoziazioni di pace che poi alla fine hanno portato a un indebolimento del movimento rivoluzionario colombiano. Quindi ora vediamo centinaia di ex combattenti che si dovevano essere integrati nelle comunità e che invece vengono ammazzati in Colombia da sicariato. Vediamo che molti compagni colombiani sono presenti in Venezuela e hanno anche dato la loro disponibilità a difendere la rivoluzione bolivariana dando il loro apporto. E diciamo, tutte queste lotte sono collegate tra di loro, no? Quindi diciamo che sì, mentre gli Stati Uniti esprimono la loro mossa finanziaria di guerra attorno al Venezuela, aumentano le sanzioni a Cuba in questo stesso momento e cominciano a prescurare sanzioni verso Nicaragua. Quindi diciamo che sì, c'è stato un momento di poche mobilitazioni ad esempio in Venezuela, ma poi dopo i primi giorni di gennaio, dopo già la metà di gennaio sono cominciate forti le mobilitazioni, addirittura alcuni leader del governo sono andati città per città e in città per città ogni volta facevano i numeri quadrupli rispetto a quelli di Guaidó, anche se molto meno. Quindi sì, questa mobilitazione e queste lotte sono importanti e si sostengono l'un l'altro. C'è da dire che rispetto anche alla situazione colombiana non è da escludere mai una ripresa dei combattimenti, che non sono poi in realtà mai finiti, nel senso che delle volte noi dovremmo vedere anche i processi di pace che avvengono in Colombia come una cosa un po' particolare e non comprensibile rispetto a magari dei canoni che abbiamo derivati dalla nostra storia d'Italia. Nel senso che lì in generale è un tentativo di fare una avvertenza generale contro lo Stato dicendo noi mettiamo le armi finché non c'è, quando c'è giustizia sociale, se no scordatevelo che mettiamo le armi, e questo è sempre l'inizio delle negoziazioni. In questo caso purtroppo questa negoziazione in Colombia è cominciata a valle da uno sbandamento soggettivo derivante dalla perdita del leader fondatore Marulanda, dal fatto che la Colombia e gli Stati Uniti erano riusciti già più a individuare alcune pattuglie, quindi colpire con dei missili, quindi c'è stata una situazione difficile delle parti in Colombia che ha portato a queste negoziazioni, e con queste negoziazioni questo apre a un maggiore intervento degli Stati Uniti contro il Venezuela. Perché? Perché gli Stati Uniti si proiettano anche dalla Colombia verso il Venezuela, perché in Colombia hanno 10 basi militari, no?
Certo.
Quindi quello lì è sì, in zone di frontiera che non sono zone così poco densamente popolate come la frontiera, diciamo, brasiliana, che è piena selva amazzonica, no? Invece lì la frontiera Venezuela-Colombia è con grosse città vicino, anche aree produttive di qua e di là della frontiera. Sì, è una frontiera molto lunga, una frontiera che poi nella cordigliera centrale ci vivono solo alcune comunità indigene, però diciamo che quella frontiera è molto più diciamo popolata dalle due parti e anche dati militari e possibili sfondi militari. Quindi sì, le lotte lì sono tutte legate, e il fatto che decadesse il Venezuela, questo motiverebbe ad andare avanti e aggredire, non so, il Nicaragua, la Bolivia, no, poi Cuba,
Certo. Sì, tra l'altro proprio oggi c'è stata la sentenza, no, del processo per il piano Condor, che insomma dimostra quanto quello che dici tu non sia connesso sia dal punto di vista delle lotte sia dal punto di vista della repressione delle lotte. Quindi penso che, no, ci sia una coscienza, una consapevolezza tra appunto il popolo sudamericano di queste connessioni che li rende per forza consapevoli, insomma, no, di quanto poi l'avanzamento della rivoluzione da una parte sia un polmone per tutti e quanto un arretramento sia, no, un passo indietro per tutti, cioè lo è per noi, figuriamoci, insomma, lì.
Comunque, proprio in una conferenza dove c'erano varie organizzazioni popolari a Caracas in marzo di quest'anno, un rappresentante delle FARC, partito legale, ha detto che, aperte virgolette, tutte le forme di lotta possono essere coinvolte e utilizzate da tutti i movimenti, i popoli di qua e di là dalla frontiera colombo-venezuelana. Okay? Quindi, se da chi fa un percorso di magari che uno potrebbe dire smettere con la guerriglia e tutto quanto, uno si aspetterebbe, non si aspetterebbe un discorso così.
Sì.
Però questo qui è un discorso invece che vuol dire che quello non è stata o semplicemente un dare dentro le armi e smettere con la rotta. È stato un momento, una fase molto complessa, ma adesso io sono fiducioso, ad esempio, che molte lotte possano riprendere.
Certo. Senti, invece proprio parlando della rivoluzione, insomma, bolivariana e dell'esperienza venezuelana, in particolare la base di questa sono le comunas, no? E in qualche intervista che abbiamo fatto tempo addietro ne abbiamo anche avuto modo di parlarne, ma insomma puoi spiegarci brevemente che cosa sono, cosa rappresenta, com'è l'organizzazione delle comunas? E poi anche appunto rispetto alla situazione adesso, come funzionano, cioè che tipo di sono funzionanti, ci sono, insomma, è un progetto che continua?
Beh sì, allora dalla seconda metà del, insomma, 2006, 2007, 2008, 2009, grazie a una dialettica che si è svolta tra Chavez e alcune organizzazioni popolari, si è lanciato questa legge generale sulle comuni, e poi ci sono state le varie leggi speciali, finanziamento, il ministero delle comuni, tutto quanto. Quindi questo fenomeno delle comuni è un fenomeno che nasce in Venezuela, frutto anche di un dibattito pubblico con tanti documentari sulla rete dello Stato, la rete televisiva dello Stato, quindi una campagna generale su quello che è stato la Comune di Parigi, ad esempio, c'è stato 2007, 2008, 2009, che proprio tanti qui sulle comuni che circolavano gratis, che tutti avevano accesso a questi libri, tante trasmissioni fatte da storici molto bravi, direi, venezuelani, che hanno parlato dell'esperienza della Comune di Parigi e tutto quanto. Quindi si è formato un dibattito. Formato un dibattito e poi sono partiti dei progetti. Questi progetti hanno coinvolto più o meno i soggetti che sono sempre stati poi mobilitati, che hanno recepito questo appoggio dello Stato nel costruire un'economia locale indipendente e senza intermediazione, senza intermediari commerciali. Nel senso che lo Stato ha fomentato, dato soldi, finanziato, appoggiato attività commerciali nelle zone popolari portate avanti da collettivi di compagni, poi alla fine collettivi di compagni che hanno fatto un progetto comunale e che quindi hanno cominciato, ad esempio, ad avere il cambio per trasportare i prodotti dalla zona di produzione alla città dove stavano loro, no? E le comuni agrarie si sono sviluppate, hanno avuto produttori, hanno avuto, e quindi di tutto questo, di uno sforzo enorme finanziario che il Venezuela ha sostenuto, diciamo che nonostante tutti questi anni di difficoltà, questo ambito a livello nazionale si può dire che esiste, anche se non è, come dire, formalmente costituito, ma ci sono diverse comuni, tra quelle agrarie e quelle delle città nei vari poveri, che garantiscono anche la protezione di chi abita lì, perché generalmente i vari poveri in Venezuela sono teatro di scontri tra bande per il territorio, per lo spaccio della droga, che tutta, sono tutte cose che arrivano dalla Colombia, no? La spaccio della cocaina, certo. Cocaina sempre colombiana, marijuana colombiana, non esiste la cocaina venezuelana, no? Quindi questi sono capitali che arrivano dalla Colombia in Venezuela, vanno nei quartieri poveri e innescano una situazione di scontro sociale, no? E quindi le organizzazioni popolari invece praticano il controllo del territorio perché non ci sia lo spaccio di droga, non ci sia la prostituzione, non ci siano i sequestri, non ci siano bambini che non mangiano, hanno progetti sociali per questo, questi compagni hanno redditi prodotti dello Stato, quindi prodotti da altre imprese dello Stato, e poi hanno accordi con delle altre comuni per portare degli ortaggi in città. Per esempio, trovo lì qualche mese fa e c'era proprio un bel lavagnone con 13.000 persone in quel settore e i compagni che avevano la quantità, che avevano tabellato, diciamo, il fabbisogno quotidiano e mensile di prodotti dell'agricoltura, no? Quindi in molti casi sperimentando un'economia pianificata all'interno dei propri quartieri, no? Difendendoli e cercando di fare recupero sociale. Ecco, questo è il progetto del 2009-2015. Arrivano le sanzioni, i salari perdono drasticamente, progressivamente, il loro potere d'acquisto, i prodotti sovvenzionati dallo Stato bolivariano smettono di essere così presenti, così accessibili, perché il contrabbando aumenta e aumenta e quindi ce ne sono meno in circolazione. Quindi diciamo che le persone, come ti dicevo prima, devono fare 3-4 lavori per mantenersi. E dicevo che questo ha dei riflessi sulla macchina dello Stato, ma ha dei riflessi anche su le organizzazioni popolari. Cioè io recentemente sono stato e ho visto all'inizio gennaio un po' di difficoltà, un po' di distanza, no? Quindi prima, fino a qualche anno fa, c'era ancora, diciamo che ogni giorno in questo quartiere popolare, 23 di enero, in un settore in particolare, che conosco, c'era la macelleria, il principio con anche preparazioni di dolci, altri prodotti e altri negozietti, sempre nello stesso, diciamo, nella stessa zona, e quest'anno quando sono andato invece li ho trovati un po' chiusi e al minimo, no? Quindi i prodotti della carne non c'erano più. C'era il pane, c'era solo la distribuzione del pane al mattino tra le 7 e le 9, e poi ci sono le borse di ortaggi, come dicevo prima, per tutte le 3.000, tra le 3.000 e 4.000 famiglie che sono lì, quelle 13.000 persone di cui parlavo, il nucleo familiare lì è tra le 3 e 4 persone, quindi certo. Più o meno sono quella quantità di persone, quindi loro distribuiscono il pane quasi gratis, vendendolo però quasi gratis, e gli ortaggi vendendoli ma ai prezzi comprabili da un salario dello Stato, mentre va detto che non è che non ci sono i prodotti ci sono, tu vai ai supermercati privati e compri i prodotti dei supermercati privati, solo che quei prezzi sono i prezzi dei prodotti nostri qua, quindi se la pasta mi costa un euro, anche là mi costa un euro, però là loro hanno salari diversi,
certo.
No? E quindi io non se lo possono comprare come se non esistesse quel prodotto, no? Prima invece c'erano molti prodotti dello Stato in giro, c'era la rete di distribuzione dello Stato, c'era lo Stato che aveva comprato o sequestrato catene di supermercati. Immaginatevi voi che qua uno dice, beh, il Conad è popolare, vende tutto a bassissimo prezzo. Era andata così, ce n'erano 2-3 di queste grandi catene nazionali che erano state o sequestrate o comprate dallo Stato. E poi lo Stato attraverso quelle catene faceva vendere prodotti a prezzi bassissimi. E però l'economia parallela del sabotaggio voleva una dollarizzazione implicita, quindi una valorizzazione del bolivare, e con questo sport, in questo posto gli Stati Uniti l'hanno fatto da sempre, ma negli ultimi 5 anni con le sanzioni. E io invito tutti ad andare sulla pagina del Congresso e leggersi le sanzioni che gli Stati Uniti hanno fatto contro il Venezuela, e poi invito ad approfondire il perché l'hanno fatto, quindi quei casi dei diritti umani per cui hanno cominciato a dire no, il ministro dell'alimentazione non può comprare alimenti di piazza estere, quelli lì sono casi in cui che sono stati smontati, quindi sarebbe questa accusa che gli Stati Uniti fanno e Venezuela si violano i diritti umani, quindi nessun venezuelano può comprare più niente all'estero, tanto che neanche i bonifici tra privati funzionano. Se io devo fare un bonifico a un venezuelano adesso, non entra nel embargo, okay? Un venezuelano non può fare un bonifico perché è sotto embargo, quindi stiamo parlando anche di questo, certo. Per chiarirci,
sì. Beh, certo, nel senso che chiaramente con questi elementi, no, si inquadra molto meglio quella che è la situazione reale. Senti, una domanda per concludere, perché poi siamo anche proprio fuori dal tempi. E secondo te qual è la prospettiva, no, data anche la situazione adesso, per il socialismo bolivariano? Cioè, a fronte anche dell'attacco che c'è, anche, non so, secondo l'opinione dei compagni, delle persone che conosci lì, che insomma hanno seguito tutto lo sviluppo anche della rivoluzione.
Questo uno dovrebbe leggersi quello che dicono poi loro, no? È perché io ti dico la mia impressione, però che è la mia impressione, no? Che però si basa su quello che poi magari anche non pubblicamente viene detto. Allora, sì, diciamo che internamente il governo bolivariano, sia con Chavez che con Maduro, è sempre stato molto molto cauto su passare a una vera fase anticapitalista internamente, no? E invece ci sono settori, come quelli delle comuni, che sono più maturamente anticapitalisti. Quindi diciamo che, ad esempio, negli ultimi anni non escono critiche pubbliche da nessun settore che sta nel campo bolivariano nei confronti di Maduro, però non esce neanche tanto entusiasmo verso Maduro, nel senso che io ho visto scomparire il tipo Maduro dei guardi. Va anche registrato, però non è che c'è una fase di scontro per sui giornali, certo. Assolutamente, no? Sì. Allora, diciamo che ci sono due linee. A me mi hanno accennato che insomma, all'interno delle file di governo viene visto come una linea più forte quella menscevica, no? Intanto poi fatto capire, e quindi certo. Lì si tratta di vedere se invece quei settori più rivoluzionari sono in grado di fare una fase di ricomposizione politica e lotta, e questo dipende da loro, insomma, dalla situazione che riescono a mettere in gioco. Diciamo che qua noi ci diranno che va sempre peggio, che tutti se ne vanno, che grandi settori dell'esercito hanno tradito, e secondo me queste qui poi verificheremo che sono tutte menzogne, nel senso che c'è una tenuta di spirito molto forte, una voglia di lottare molto forte. Sono aumentate anche, diciamo, le iniziative di solidarietà, ad esempio con la Palestina in Venezuela,
certo,
no?
Sì.
No, per dire, no? Perché si vede una fase di lotta di lunga durata, di resistenza davanti, no? Con un nemico molto forte, ma con una determinazione di popolo anche molto forte, che non dimentica il fatto che ha saputo, ad esempio, nel 2002, come dicevo prima, ha saputo padroneggiare gli strumenti per sovvertire un colpo di Stato. Quindi diciamo che lì nella lotta si determinerà una ricomposizione politica, e quindi diciamo un'avanguardia magari cosciente, e lì allora ci potrà essere veramente un cambiamento. Diciamo che io vedo tutti i segnali secondo me positivi, poi tanto qua diranno un sacco di bugie, però diciamo che intanto la pressione si è dovuta allentare su Venezuela, cioè tutti quei blackout, certo, che ci sono stati non ci sono più. quindi la risposta è servita ad attenuare, diciamo, il carico di accerchiamento economico dal punto di vista che hanno in piedi, e fanno sempre più fatica a legittimare Guaidó. È illegittimabile quella persona lì, cioè oramai comincia a essere un po'
bruciato, no? Diciamo.
Bruciato, ecco. Quindi, però, hanno determinato comunque una situazione di difficoltà sociale nel vivere la propria vita quotidiana ancora più forte, e diciamo che non c'è stata la ripresa, il sovvertimento, cioè il cambio di rotta, no? Nell'economia venezuelana, cioè non stiamo tornando a prima del 2015, le sanzioni sono ancora lì, certo, e fanno ancora grossi danni, però in questi ultimi mesi probabilmente il governo è riuscito a fare accordi binazionali che cavalcassero la questione delle sanzioni. Le cose positive possono venire fuori solamente dalla lotta, come diceva qualcuno, se il presidente lotta, no.
Beh, diciamo che noi ce lo auguriamo assolutamente. Senti, ti ringraziamo tantissimo per il collegamento, insomma è stato molto prezioso per tutta una serie di spunti che hai dato, saremo ovviamente felici di ripeterlo in futuro, insomma, per aggiornare rispetto alla situazione, e quindi ti ringraziamo ancora tantissimo.
Grazie, grazie a voi.
E allora a presto. Speriamo con buone notizie.
Ciao.
Ciao.